Riprendiamo la lezione di oggi. Allora, discutendo parlavamo di due cose. Ricordatevi sempre che c'è la struttura degli approfondimenti. La struttura degli approfondimenti, forse avrete visto qua e là alcuni dei vostri concept, alcuni dei vostri approfondimenti su, non so, la via dei simboli o altri, già sono presenti nelle lezioni vecchie, sono state aggiunte in basso, quelli che ho visto e che mi sembravano più interessanti. Considerate sempre che c'è questa struttura aperta, soprattutto in delle lezioni come questa qua, ma un po' in tutte, in cui diciamo si può riflettere a rete, eccetera. Per esempio, parlando con Lapo Pazzaglini, lui mi ha detto che ha fatto una gita a Basilea e quindi ha parecchi dettagli su alcuni lavori di Herzog e de Meuron, in cui si vede bene proprio questo discorso delle texture, che è un'altra parola per dire lo stesso concetto. Se lui me li manda, io li metto qua come approfondimenti, come materiale di tutti. Chi ha cose simili, uguali. Poi, parlando con Antonino Di Raimo, mi diceva un'osservazione su questo mondo, sempre a partire dalla lettura del libro di Alice Imperiale, ma anche con altri ragionamenti. E forse, se vuoi, puoi ricordare qualcosa di questa discussione che avevamo fatto. Tu avevi detto anche un'altra cosa più importante che qui non hai detto, però.
Vabbè, forse questo è un altro aspetto, cioè il fatto, sì, è chiaro che questo, diciamo, questo pensiero sulla superficie si lega molto a tutto il tema più generale, che a livello così filosofico esplora, diciamo, una certa parte del pensiero francese contemporaneo, e cioè Deleuze, che nel libro della piega. Cioè, diciamo, molti di questi architetti in realtà sono stati molto influenzati da questo celebre libro che si chiama appunto La Piega. Il libro è una lettura che fa Deleuze del barocco e del mondo di Leibniz. Chiaro che leggere un libro così, diciamo, lo leggi perché ti interessa, però diciamo, l'idea proprio che la materia, lo spazio non sia appunto un fatto volumetrico, ma sia quasi come generato per avviluppamenti e per sviluppamenti, secondo me è un'idea molto feconda, ed è, diciamo, un'idea che sicuramente richiama la categoria del barocco, per cui infatti lì abbiamo letto di Santa Teresa, ma rivisitata tutta quanta in modo, diciamo, contemporaneo. Per cui, diciamo, una cosa come il museo di Wilbeckfield non realizzato, l'Albert e Victoria Museum, non so se lo conoscete quel progetto, se ce l'avete presente, viene visto, cioè può essere visto in fondo come un unico atto, diciamo, progettuale in cui lavorando su questa operazione, diciamo, di piegatura proprio con un elemento così dimensionale, si ottiene in realtà uno spazio contemporaneo che ha una forte drammaticità e una forte espressività. E in più poi, diciamo, questo tipo di pensiero apre subito il mondo a tutta quella riflessione sul mondo cartale, su un altro aspetto, diciamo, di questa vita. Il mondo cartale è ancora una volta un fatto così di matematica, e che però può essere molto utile, interessante e stimolante per il mondo pubblico che vogliamo rispettare, diciamo, guardato proprio in termini di operazioni di composizione del proprio strutturato. È un po' tutto il discorso che si fa da oggi, il fatto, diciamo, di andare a vedere lo schermo, il mondo di atto, come qualcosa di paradigmatico rispetto proprio alla produzione architettonica, quindi qualcosa che è produttivo, cantante e quindi, diciamo, anche così mutevole, e che contemporaneamente però è anche qualcosa che apre un mondo nel quale lo spazio, che rimane tridimensionale per come noi lo speriamo, però è ottenuto con delle operazioni di superficie, cioè le operazioni che sono alla base della progettazione hanno come tema forte non la scendenza di volumi, ma hanno come tema forte diciamo, la manipolazione di qualcosa che è dimensionale. Quindi qualcosa che è una gran cosa, perché magari ognuno di voi diciamo, ci pensa e lo troverà.
Altri interventi? Altri interventi? Ok, allora, no, volevo dire che questa faccenda, questa apre una discussione laterale, però interessante, secondo me. Quando vi cercavo di dire che cioè questa metafora tra pelle del corpo e, diciamo, costume, come dire, da Arlecchino, che, diciamo, un po' fa l'effetto di questa cosa di Venturi, e cercavo di dire come in realtà noi però possiamo lavorare su un'idea di superficie che in qualche maniera racconta la profondità. Proprio l'elemento che mancava era proprio questo concetto del panneggio, che è proprio, come dire, se vuoi vedere Santa Teresa è questo, diciamo, delirio di questo panneggio, la potete anche leggere in questa maniera, no? È chiaro che è un panneggio estremamente decorativo, estremamente superficiale, tutto quello che volete, ma è anche una maniera in cui la superficie entra, come dire, in una serie di rapporti, diciamo, a livello più banale con il tema stesso, questa dell'estasi, no? Ma di cui moltissimo si può parlare. Allora, l'elemento del panneggio non a caso interessa anche in questo contesto ed è, si può inserire proprio in quella metafora di cui si diceva prima, no? Non è un decorated shed, ecco, il panneggio non è un decorated shed, è un gioco, è una presenza della superficie, ma una presenza sulla superficie che rivela una serie di profondità. Il ragionamento della topologia apre, diciamo, un'altra riflessione su cui faremo, diciamo, più a fondo, ma è chiaro che la topologia è una delle tecniche proprio per pensare questo tipo di relazioni. Ma qua chiudiamo la parentesi, perché sennò diciamo, in questo contesto è un po' troppo prematuro. Però, diciamo, come dire, a me interessa farvi capire come questa presenza di questo mondo della superficialità oggi abbia delle ricadute nella ricerca architettonica. Abbiamo visto delle cose e adesso vediamo invece altre che hanno, dal mio punto di vista, delle gradienze di interesse. Perché si apre questa rubrica? No, perché il mio terrore è che mi si incanti il computer, capito? Mi si incanta il computer. È il terrore di tutti. Come devo? Ecco, allora, torniamo a noi. Vediamo un po' dove stiamo nella lezione. Eccola qua. Questa la possiamo togliere. Allora, continuiamo invece la lezione su questi ragionamenti. C'è un personaggio che è un personaggio estremamente significativo della scena architettonica contemporanea, che è una persona che ha lavorato più di una volta su questo tema in qualche maniera, quindi ha lavorato, come dire, è interessante Jean Nouvel, perché Jean Nouvel ha una serie di sensori che affondano direttamente anche nel mondo dei media, nel mondo del cinema, nel mondo della televisione, e come dire, li ha sentiti questi, alcuni di questi influssi, dandone alcune come dire, risposte non banali, e che rivelano questa presenza di questo mondo della bidimensionalità, della superficie, eccetera, ma in una dimensione proprio di rivelazione di una profondità, in qualche maniera, pur giocando completamente all'interno anche di questo tema della bidimensionalità. Quindi Jean Nouvel è sicuramente un personaggio molto interessante da questo punto di vista. Vediamo qualche cosa sua. Ecco. Questa è un'opera che è del 60, 70, 86, 87, realizzata nel 90 circa, ed è l'Istituto del Mondo Arabo a Parigi. Molti di voi lo conoscono, immagino, questa architettura. Cosa fa Jean Nouvel? Jean Nouvel fa un'architettura di tipo assolutamente spaziale, perché è un'opera che si, come dire, quasi meccanicamente, in un certo senso, si decompone in volumi. Questi volumi rispondono a varie situazioni orografiche, alla presenza della curva del fiume in quel punto, al traffico, a varie altre cose. Ma poi crea anche questa fatidica parete, che molti di voi conosceranno, sul fronte verso la città, che è effettivamente in una primissima istanza una parete assolutamente decorativa, bidimensionale, in cui esistono tutte queste, diciamo, discorsi che noi potremmo fare. Ma allo stesso tempo, come molti di voi sanno, questa è una delle prime pareti interattive che sono state fatte. Perché una parete interattiva? Perché Jean Nouvel gioca a due a tre livelli. Il primo è di evoca in qualche maniera il mondo geometrico decorativo, e abbiamo capito, possiamo anche usare la parola algebrico, presente così forte nella cultura araba, perché queste li potete anche vedere come trasposizioni, diciamo, in forma decorativa di numeri e di rapporti tra numeri. Ma dall'altra, questa è anche una parete interattiva, nel senso che questi sono tanti diaframmi che, a secondo del variare della luce all'esterno, si aprono o si chiudono. Quindi modulando la luce all'interno rispetto a dei fatti ambientali. Quindi, come vedete, qui siamo a un livello superiore di riflessione rispetto a quello che noi abbiamo visto in Herzog e Demeron. È una parete che si muove nella bidimensionalità, si muove in questo paesaggio di oggi degli schermi, tra l'altro lo fa quasi 20 anni fa, non lo fa oggi, lo fa quasi 20 anni fa, e allo stesso tempo crea un ambiente sensibile, uno dei primi ambienti sensibili che possiamo pensare nei termini dell'architettura. Dopodiché fa poco dopo un'altra opera, sempre a Parigi, per la Fondazione Cartier, che è estremamente interessante dal punto di vista proprio concettuale e per come si muove in questo tema che ci siamo dati, cioè il tema della bidimensionalità, il tema anche di un nuovo concetto, come dire, quasi di decorazione, ma anche un rilevare la sensibilità contemporanea in maniera completamente diversa, proprio all'interno di uno dei temi cardine del modernismo industriale gropiusiano. Noi che termine avevamo usato in quel contesto per parlare di catalizzatore? Qual era il catalizzatore di Gropius? La trasparenza per Gropius era il catalizzatore di una, diciamo, dell'oggettività di tutta l'operazione. Tutta l'operazione di Gropius vuole essere oggettiva a tutti i livelli. L'architettura sostiene di essere risposta oggettiva in infinitudine alla massima, e la trasparenza è quella che sposta sul livello estetico questo significato. La trasparenza di Gropius, che fa leggere in continuità all'interno e all'esterno, che mette in rapporto una sequenza di spazi, allo stesso tempo rivela tutte le operazioni, no? Operazione antropologica, igienica, astratta, eccetera, ma sicuramente è una trasparenza oggettiva, comunque, e anche una trasparenza oggettiva, nel senso che rappresenta una nuova visione del mondo. Così com'è, che ha rotto tutti i canoni del passato, prospettici, eccetera, rappresenta questo nuovo mondo in quanto tale, in quanto nuovo oggetto. Mentre invece, qua, con Jean Nouvel, noi abbiamo lo stesso il gioco della trasparenza, ma è una trasparenza che invece di presentarsi in termini oggettivi, come in fondo faceva Gropius, si presenta in termini fortemente soggettivi. In qualche maniera è una trasparenza soggettiva, è una trasparenza decorativa, è una trasparenza che, come dire, illusionistica da un certo punto di vista. Quanto la trasparenza di Gropius vuole essere oggettiva, pur nella rottura dell'indicato del sistema prospettico, questa trasparenza gioca invece sulla soggettività, sulla decorazione, quindi sul valore di sé, e anche sull'illusionismo, che sono tutte parole che non si possono assolutamente adoperare nel caso di Gropius. E quindi ritorna, come dire, ritorna al sistema della trasparenza, ma completamente modificato, proprio perché le parole sono completamente modificate, e soprattutto ritorna la trasparenza in quanto valore di schermo, che qua vediamo in maniera evidente, quindi la vediamo in valore di schermo in quanto proprio facente parte anche di questo mondo della superficie, della bidimensionalità, eccetera. Ma il nostro Jean Nouvel, che è un bravo architetto, un architetto molto più importante di quanto si possa pensare a vedere superficialmente i suoi lavori, lavora ancora sul tema della bidimensionalità e di questo mondo di oggi che, come dire, attraverso lo schermo ci appare un mondo pixelato, no? È un mondo quasi che vediamo con le lenti di un Photoshop, da un certo punto di vista, perché noi lo proiettiamo negli schermi, siamo avvolti dagli schermi, e questa, diciamo, presenza della pixelatura del mondo diventa valore estetico, no? Diventa valore estetico. E lui fa quest'opera qua, che è un'opera veramente significativa. Eccola qua. Quest'opera sta a Barcellona. Che caratteristica ha? A vederla così, è una grande pigna fallica che sta, è inutile nasconderselo, è evidente, che è in una zona periferica di Barcellona ed è un landmark, e va bene, ma quando noi entriamo più in rapporto con questa architettura e vediamo come realmente qual è veramente, diciamo, la caratterizzazione, è veramente entusiasmante l'idea di capire che lui crea un'architettura effettivamente pixelata. L'idea è veramente una cosa che, diciamo, uno della vostra generazione che ha vissuto fin dall'inizio all'interno di questo mondo degli schermi e del mondo della proiezione, eccetera, eccetera, immediatamente ci si riconosce. E però tutto questo mondo del pixelato, come dire, non è un mondo di nuovo che appartiene al decorated shed, cioè non è un mondo che appartiene a una pellicola posticcia che ci appiccichi sopra, ma è veramente connaturato alla maniera in cui l'edificio è fatto. Perché l'edificio è fatto in due pelli, sostanzialmente, una più interna e una più esterna. Questo sistema è un sistema ovviamente di vario tipo di organizzazione di mobilità, per cui con degli effetti in fondo abbastanza semplici di variazione di posizione o variazione di colore e, diciamo, giochi di queste aperture, eccetera, abbiamo, come dire, una trasposizione, secondo me, estremamente interessante di un'estetica del pixel, dello schermo, della bidimensionalità, della texture, eccetera, in un'opera assolutamente contemporanea. Ed è, secondo me, un valore, anche dal punto di vista concettuale, non di poco tempo. Questo poi viene ancora di più reso palese e proprio evidente appena si entra nell'atrio, no? Guardate che differenza che c'è tra questo, tra il tipo di luce e il tipo di concettualizzazione che c'è qua rispetto a Rochamp di cui avete parlato prima, no? Rochamp ha un effetto di asola e di luce, come dire, mistica, chiaramente, che ricorda la caverna, ricorda gli anfratti romanici, eccetera, eccetera, eccetera. E qui abbiamo, come dire, immediatamente un'idea di, come dire, quasi come se ci fossimo posti dentro uno schermo, no? È come se noi siamo all'interno del computer. E secondo me è un'immagine che per una sensibilità contemporanea può dire molto. L'altro architetto su cui, e qua finisco, su cui conviene guardare con attenzione anche da questo punto di vista, ma attenzione non soltanto da questo punto di vista, perché sennò lo si impoverisce troppo, è proprio Toyo Ito. Toyo Ito è uno dei massimi architetti contemporanei, quindi non lo esauriamo proprio assolutamente in due battute, però è abbastanza evidente come diciamo, lui si muova in maniera assolutamente conscia in questo effetto della presenza del bitmap, della superficie, della bidimensionalità. È un tema che lui intreccia con molti altri, però anche in questo caso vedete come, cioè, l'effetto della superficie, l'effetto della bidimensionalità è, come dire, un effetto che ci fa leggere la profondità concettuale dell'opera, espressiva dell'opera, ne potremmo parlare a lungo, è tutt'altro che un decorated shed. E poi volevo finire con un'opera che avevamo già visto in precedenza, che, ripeto, è un'opera da un certo punto di scuola, però è un'opera di scuola di buon livello, cioè questa qua, questa, la biblioteca di Ares che abbiamo visto, perché rivela abbastanza bene questo tipo di cose. Questa è una mostra che avevo visto proprio nell'edificio di Herzog de Meuron, e mi piaceva questa idea, no, di usare le cartoline, cioè la cosa più iconica quasi che c'è, però in termini invece di pixel. Qui diventano pixel, diventano superficie. La trovavo abbastanza interessante per capire questo nostro interesse. Allora, rivedendo rapidissimamente le cose di Ares, se riesco ad aprire questo che non ci metta troppo. Dunque, noi siamo a Barcellona qua, capirai, ecco. Ecco, era quest'opera di cui vi avevo parlato la volta scorsa, no? Che ha questa caratteristica, che a vederla dal punto di vista superficiale è tutto questo gioco sulla superficie. Questi sono degli alberi che in realtà vengono trattati in maniera diversa, o serigrafati su delle superfici, oppure diciamo messi nelle lastre di vetro, oppure usati all'interno della forma dei pannelli, proprio scavati. Quindi, come dire, sembra l'esaltazione di un termine, di un discorso della superficie, e sembra veramente un'opera, come dire, che sembra quasi appartenere a questo discorso dei decorated shed, eccetera. Però man mano che si entra dentro l'opera vera e propria, si capisce invece una cosa, che questo elemento, diciamo, non è soltanto un elemento decorativo, è un po' tutta la biblioteca che viene in qualche maniera letta all'interno di questa idea di foresta pietrificata e di radura. Per cui l'elemento, ripeto, questa non è un'opera che ha la significatività di alcune cose di Nouvelle o di Ito, però è un'opera di scuola di alto livello allo stesso tempo, e qui è un'opera che rivela abbastanza bene, tra l'altro qui a un certo punto il tema dell'albero rientra in alcuni fatti che realizza l'autore, eccetera. Quindi è una maniera in cui nelle intenzioni dell'autore il tema che si rivela nella superficie è il tema stesso in qualche maniera dell'edificio che lo rappresenta tutto. E secondo noi in questo filone, nelle varianti di questo filone, c'è un elemento, come dire, di ricerca molto interessante. Quindi alla fine di tutta questa lezione, io che cosa vi voglio cominciare a far capire a questo livello abbastanza superficiale? Perché poi affronteremo dei livelli molto più complessi. Che le cose che noi facciamo nell'ambito del computer, i programmi che operiamo, gli ambienti virtuali in cui lavoriamo, non è che sono una cosa che stanno là, e diciamo la riflessione che gli architetti contemporanei, gli artisti contemporanei fanno dall'altra parte. Le cose possono stare insieme, stanno insieme, si influenzano l'una con l'altra. E questo è quello che vi voglio dire. Quindi la presenza del mondo degli schermi, del mondo della bidimensionalità, del mondo della superficialità, eccetera, entra, è così tanto spinta e diciamo caratterizzante la contemporaneità nostra e il quotidiano nostro, entra in alcuni aspetti della ricerca contemporanea, ed è la maniera forse più interessante di vederli, questi fenomeni, queste ricerche. Quindi questa lezione, da un certo punto di vista, conclude questo primo ciclo, che aveva il bitmap come tema,
abbiamo visto il computer e la sua evoluzione, abbiamo visto come questo arrivava alla creazione degli schermi grafici, poi siamo passati al mondo effettivo dei pixel e della trasformazione dei pixel. Vi ricordate, diciamo, la lezione su come si trasmette a distanza, qual è, diciamo, la metafora, non più che la metafora, ma è proprio il meccanismo. Poi avete lavorato su Photoshop in particolare per capire alcune cose, poi avete realizzato l'autoritratto, vi siete, diciamo, misurati con qualche cosa di concreto, e adesso avete visto come alcuni di questi aspetti, principali di questi aspetti, ritornano nella ricerca architettonica contemporanea. Questo ciclo, cioè questa serie di componenti, sono componenti che rientreranno, diciamo, in gioco per tutti i temi, come faremo i vettoriali, come faremo i tridimensionali, eccetera, eccetera. Quindi però praticamente adesso abbiamo compiuto due cicli a questo punto. Quello sull'influenza del web, sulla trasformazione dell'architettura in questa fase storica, e il secondo ciclo, o meglio il primo, secondo come consideriamo, sul mondo del Big Bang. Dalla prossima volta, da lunedì, voi avrete l'inizio del mondo vettoriale anche dal punto di vista teorico, saprete probabilmente già da lunedì quale sarà il punto di applicazione dei prossimi due cicli, cioè che cosa concretamente, sinergicamente alle cose che dovete fare, sarà la maniera più intelligente che noi riusciamo a pensare per lunedì e fino a maggio, quindi da mercoledì, meglio così avete una uno stacco un po' di più. Se per qualche ragione per il primo, per mercoledì, per martedì prossimo, io non ho gli autorità, non ho i figli a posto, sarete progressivamente spostati nella lista nera, cioè farete parte di quei link a cui non vale la pena andare, ed è evidentemente un processo di espulsione graduale ma deciso dal mondo. È chiaro? Va bene, ciao, arrivederci, buon primo maggio.